In questa puntata i super studenti con super problemi di Gen V, occhi di gatto in Cayman Fiction, il ritorno a fumetti di Macchia Nera e, a proposito di cose scure, House of the Guinness, quando Dark non è solo la birra.
Sigla!
Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie!
E buona serie, bentornati, benvenuti! Ci siamo di nuovo tutti e quattro, come la settimana scorsa.
In orario giusto.
Strano, in orario giusto. Matteo De Simone, Fabrizio
De Simone! Maledetto!
È tornato!
Non mi vedete, ma io vedo voi!
Ci guardate pure le clip!
Che qua questo formato asciutto ci avete tolto l'unica nostra gioia!
Paolo Ferrara, Michelangelo Alesso, prima di cominciare ricordati! No, ricordati, prima di iniziare, di iscriverti al nostro podcast, al nostro canale YouTube. Basta un clic, ovviamente, sulla campanella e sul pulsante segui e il gioco è fatto.
E poi
aiutaci.
Che devi morire dopo.
No, quello più tardi che mai. Aiutaci a sconfiggere l'infame algoritmo, così da permetterci di dire le parolacce.
Io devo dire un'altra cosa, però oggi è una puntata importante. Perché oggi ufficialmente abbiamo detto addio al bot di Twitch.
Ah sì,
perché da oggi noi, ricordatevi, saremo solo in live su YouTube, la puntata video sarà solo su YouTube.
Ma adesso il bot di Twitch si traveste da bot di YouTube.
Si iscrive a YouTube, dai, aspettiamo.
Lo dicevamo anche la settimana scorsa per quei 4-5 personaggi che ancora ci ascoltano e ci vedono anche nella live di Facebook. Abbiamo qualcuno ancora che ci commenta.
Giustamente, vediamo come noi.
Ricordatevi. Solo YouTube e solo piattaforme podcast.
Assolutamente. Allora, chi comincia?
Per un attimo pensavo solo piattaforme porno, però
ancora
Porncast.
Probabilmente ci guarderebbero più là.
È possibile.
Andiamo avanti, per favore.
Andate avanti.
Ok, comincio io stasera. Paolino, va bene. Comincio con una cosa particolare. Visto che ci è stato richiesto, abbiamo deciso di mantenere questa cosa. Non sarà proprio tutte le puntate.
Sì, però non faglielo pesare.
Ma... scusa, è giusto che paghino il prezzo delle loro richieste.
Invece tu, che sei bravo e buono, ma soprattutto buono, hai deciso di accontentarli.
Quindi parleremo molto più spesso di fumetti. E questa sera ho deciso di passare.
Ho fatto un recupero,
ma non solo. Di passare a quello che possiamo dire è 99,9% di possibilità il fumetto con cui tutti abbiamo cominciato a leggere i fumetti, Topolino.
Più o meno, ci sta.
Quindi
era un altro.
In realtà
era dal barbiere, mi ricordo.
Questo era il Tromba.
No, era il Lando.
Il Lando.
Allora, parliamo in particolare di una cosa, ovvero il ritorno di Macchia Nera. Questa è una cosa che va spiegata. Allora, nell'agosto del 2021 viene pubblicata in due episodi su Topolino 3429 e 3430 Io sono Macchia Nera, la prima miniserie di un progetto che prevede una vera e propria trilogia dedicata al rilancio della Nemesi di Topolino. Mesi dopo esce una seconda miniserie, il secondo capitolo, Il Bianco e il Nero, che questa volta è uscita in tre puntate, ma sui Topolino 3446 e Topolino 3448 del dicembre 2021.
7, 5, 4, 43, 2.
Ne parliamo nella veste della ristampa che è stata proposta adesso da Panini Comics in volumetti di lusso, che appunto ha riproposto i primi due capitoli. Tra qualche mese arriverà anche il terzo. E conclusivo. Okay. Gli autori di questa trilogia sono ai testi Marco Nucci e Casti ai disegni.
Quello che fa gli occhi un po' a mandorla.
Gli occhi a mandorla
di Topolino, cioè gli oblunghi, gli occhi molto lunghi.
È un po' particolare. Macchia Nera, di che cosa parla? Allora, Macchia Nera torna a colpire Topolinea, mettendola completamente sotto scacco, con due attacchi in questo caso. Il primo ha il solo scopo di ricordare agli abitanti di Topolinea che lui può essere una minaccia.
Questo è il Joker, il Cavaliere Oscuro rifatto.
In un certo senso, quasi. Quindi cerca di recuperare il suo peso come minaccia e lo fa utilizzando la pioggia e un fiore particolare che ha la capacità di far perdere la memoria. Nel secondo invece utilizza la neve. Quindi c'è questo trade union degli eventi
bianco e nero
atmosferici, assolutamente. E questa volta, nel secondo attacco, che è nel Bianco e Nero, appunto, mette sotto scacco Topolino e la polizia, costringendoli a cedere ai suoi ricatti.
E nel prossimo cambiamento climatico e terra piatta.
Ve lo saprò dire. Allora, partiamo subito dai presupposti di questo progetto, perché si porta dietro una serie di riflessioni assolutamente seriali che mi hanno colpito tantissimo. Mm. Cioè, al di là della bontà del lavoro in sé, è tutto il percorso che ci sta dietro, che è estremamente intrigante. Innanzitutto partiamo dal motivo per cui c'era bisogno di far tornare Macchia Nera. Cioè, non è che questo personaggio fosse sparito dalle storie di Topolino, ma negli ultimi anni aveva perso in smalto.
È diventato un po' una...
diciamo, per usare una battuta che
usavano. Una macchietta.
Anche... esatto, una battuta che usavano anche, hanno usato anche gli autori. È diventato un po' una macchietta di se stesso. Quindi, prima di tutto, lo scopo degli autori era quello di restituire a questo personaggio il suo ruolo di villain. E di villain con un certo peso di minaccia. Quindi, intanto sono partiti riprendendo spunti dalla versione originale, cioè quella che è stata creata ai tempi da Floyd Gottferson e Merrill De Maris. Mm-hmm. Quindi parliamo proprio delle strisce di Topolino che hanno portato il Topolino dei cartoni animati, che era poi in realtà più vicino a quello a cui noi attribuiamo a Paperino. Perché se pensate ai primi cortometraggi di Topolino erano scassacazzi, faceva anche un po' il discolo, sì, eccetera. Sì, sì, quello sì, che sì. Lo ha trasformato invece nell'investigatore moderno furono proprio quel ciclo di storie.
Saccente, rompico.
Lo fanno, quindi recuperano Macchia Nera come era inteso quelle storie, e per costruire queste storie gli danno ovviamente dei tocchi più moderni, anzi direi postmoderni, elementi metanarrativi, ovviamente guardano ad altre cose, e queste cose sono Agatha Christie, Hitchcock e ovviamente Sherlock Holmes. Per esempio, nella prima miniserie c'è una cascata che ha un ruolo che ci fa ripensare a una famosa cascata dove un altro investigatore si è scontrato con la sua nemesi. Allora, partiamo dal presupposto che stiamo pensando a delle storie che sono uscite sul settimanale. Quindi un prodotto che ha sì un ampio target, perché tanto lo sappiamo che continuano a leggerlo persone della nostra età,
sì, eccetera. Giovani non penso,
ma comunque ovviamente sì, dedicata anche ai bambini. E nonostante questo tipo di vincoli e limitazioni, i due autori sono riusciti a costruire qualcosa che lavora tantissimo su inquietudine e tensione.
Ah, bravi.
La scelta di serializzazione non è casuale. Cioè il fatto che sia uscito a distanza di mesi non è una saga, uno dice ok, fanno la, come vi ricordate le vecchie saghe, che ne so, la pietra zodiacale, o quelle lunghe saghe che erano pubblicate episodi finché non finivano. No, qui è costruita come questa trilogia con appunto una lunga distanza, proprio per alimentare questa cosa, cioè distribuire il personaggio, seminarlo, seminare di nuovo l'inquietudine. Poi arriva, mette casino e poi scompare per un po'. E tu sei lì che aspetti, e dopo alcuni mesi ricompare con un'altra minaccia. Anche lo stesso Macchia Nera appare in sottrazione, perché è più importante quando non c'è che quando c'è, e quando c'è per lo più è presentato come un'ombra. Avete presente il suo costume, che è appunto questa macchia nera? Qui è calcato ancora di più. Infatti, solo alla fine dell'episodio della seconda trilogia, nell'ultima pagina, tanto non è uno spoiler, no, lo sappiamo, lo vediamo senza maschera. Cioè per due intere, anzi sono due più tre, per cinque episodi non lo vediamo mai senza maschera, in quel poco in cui lo vediamo. Tra l'altro voglio sottolineare, aprire una parentesi, la faccia che c'è sotto la maschera, Gottferson se l'è ispirata direttamente al signor Disney, che era considerato un dandy, uno molto elegante, sì. Quindi era diventato l'ispirazione per la faccia di Macchia Nera, che vuol dire cosa, che il villain di Topolino è il suo stesso creatore. Beh, è una roba freudiana che studiare. Comunque, tolto questo, come vi dicevo, c'è questa serie di ragionamenti, perché la costruzione è soprattutto veramente tantissimo sull'atmosfera. Tanto che, altra cosa, altra riflessione seriale che fanno i due autori, che mi ha colpito tantissimo, la seconda, come dicevamo, ha la neve come minaccia principale. C'è questa gigantesca nevicata che blocca tutta Topolini, eccetera. Cosa hanno fatto gli autori? Hanno fatto uscire in quelle settimane, hanno deciso che in quelle settimane gli altri episodi del settimanale avevano tutti la neve al centro nella narrazione.
Wow, per creare...
Senza... E stiamo parlando di una roba... Non è in continuity.
Quindi nevicava sia Topolini che a Paperopoli.
Non era una questione non era una questione di continuity. Uh-huh. Nel senso che non era una cosa per cui sta succedendo questa, come può succedere, per esempio,
no, c'era un episodio di, che ne so, Paperoga che
però c'è la neve.
Che c'è la neve, perché uno che investiga sul perché della neve.
Esattamente.
Uno che sniffa.
Le palle di neve di cui
la neve. La neve. Quindi questa roba qua, di nuovo, l'obiettivo era creare comunque un qualcosa sotto. Una linea che mantenesse questa minaccia, questa idea di minaccia. Comunque c'è tanta neve e la conferma arriva persino in storie che non c'entrano niente con la storia principale. Ma questa serie di riflessioni, poi i due autori, ci sono, questi due volumi sono molto carini, perché alla fine sono in entrambi delle le interviste, mm-hmm, in cui spiegano alcune di queste riflessioni. E appunto mi ha colpito molto quanto tutti i livelli di costruzione del racconto sono stati esplorati per essere utilizzati in quella maniera. Quindi appunto la collocazione all'interno del settimanale, l'idea di come rappresentare determinate cose graficamente, quindi non solo come costruire la storia, ma anche appunto la più banale, quella che vi dicevo prima, la scelta di come rappresentare e soprattutto quanto rappresentare la figura di Macchia Nera, quale sarebbe stato l'elemento che gli avrebbe conferito più forza. E devo dire sinceramente, da quel punto di vista è riuscitissimo, perché restituiscono veramente tantissima forza a questo carattere.
Viene da pensare che un bellissimo sapere dietro le quinte, anche dal punto di vista editoriale, cosa succede nella costruzione non solo di una storia, ma la collocazione all'interno, è una cosa affascinante che a me sinceramente genera un sacco di curiosità. Ed è bello che ci sia questo tipo di lavoro.
Assolutamente. Tra l'altro, vabbè, allora, in generale, dal punto di vista tecnico, i disegni di Casti è attualmente considerato uno dei migliori disegnatori in casa Disney. Sì. Il lavoro ovviamente di altissima qualità dal punto di vista storytelling, dell'immagine, eccetera. Ma ripeto, è bellissimo anche questo secondo livello di esplorazione delle cose. Per dire una banalità, c'è tutto un ragionamento, sembra banale, no? C'è Macchia Nera che è nero, la neve, il bianco e il nero, ma in realtà questa cosa, ci sono delle cose che evocano Stendhal, ci sono tutta una serie di elementi grafici, sì. Mm-hmm. Quindi non c'è niente, assolutamente niente di lasciato al caso, che può essere sorprendente per esempio per tutti quelli che non sono avvezzi alle letture della disneyanità italiana che appaiono su Topolino, perché normalmente siamo abituati a pensare, vabbè, Topolino, roba per bambini, roba leggera, e col piffero.
Ma vedo che il formato è più grande, quindi loro hanno stampato rispetto al settimanale,
sì,
proprio
sì,
la dimensione. Quindi hanno adattato, hanno allargato come i fogli dentro.
È solo strecciato la parte?
No, ingrandito.
Solo ingrandito.
Cioè adattato al nuovo formato. Okay.
Quindi la sequenza, la suddivisione delle...
Assolutamente.
Singole, sì. Tavole, okay.
Devo dire... Allora, la cosa che funziona tantissimo è proprio quell'equilibrio. Cioè riuscire a fare una roba che è palesemente hitchcockiana, con Topolino, Bassettoni, cioè comunque mantenendo l'ironia, la leggerezza.
È andato in pensione
Pippo.
Bassettoni.
No, è andato in pensione il Sigaro di Manetta. E su questo l'equilibrio è fantastico. Di questi due capitoli, devo dire personalmente, quello dove trovo che l'atmosfera è proprio la più dirompente è quello d'esordio. Io sono Macchia Nera. È proprio una roba con questa storia del fiore, è veramente veramente bello. bianco e nero è molto bello altrettanto, però devo dire che di questi due, se devo scegliere questo, ho una nota.
Ah, ecco, stavo aspettando.
Nota dolente, credo.
Una nota dolente a latere.
Se lo fanno pagare.
Il fumetto, soprattutto per certi editori, sta letteralmente perdendo il senso di popolare e diventando bene di lusso, perché sono pregevolissimi questi due volumi, ma decisamente costosi.
Tu immagina se volessi poi costosi. Farci fare una firma sopra, non lo cioè, so, da un autore giapponese.
Provate a ipotizzare. Allora, ditemi, secondo voi guardate,
80 pagine.
Spacca
la dimensione.
80 pagine.
Quanto può no, un po' di più.
Colori, però.
No, 80,
colori,
ce l'ho davanti, scusami.
80 pagine a colori. Quanto tu quindi lo stai guardando, non lo dire. Quanto
cartonato?
Ma 15 euro
col foglio, com'è la carta?
Carta buona, patinata. Anche spessa, abbastanza spessa. Sarà un 70, 80, no, anche poi 90 grammi.
Panini questo, per Disney.
Boh, secondo me questo ti costa 18 euro, 19 euro.
Quello che costa meno costa 20. No. L'altro allora, 22.
Allora, in realtà però io come per copertina vedo 19 euro.
No, è quello perché se dal sito ti fa sempre lo sconto del 5.
No, ma l'ho visto anche da altre parti, tranne su Amazon costa 20 euro, ma te lo sconto il 5% e te lo metto a 19 euro.
Sì, ecco, psicologicamente per Topolino 20 euro
vedi,
sono tanti.
Sono tanti, soprattutto perché
sono tre.
È piccolo.
Soprattutto perché sono tre.
Vuol dire 60 euro.
Io mi stavo facendo
e pussa perché il secondo già costa 22, non so il terzo costa 24.
Ah, ci provano.
Io il prezzo sono andato a vederlo perché mi stavo incuriosendo. Ho detto, vediamo quanto costa. Andiamo a vedere. Ho visto 19 euro e ho detto.
Ma c'è la versione
grazie alla recensione di Paolo.
Quella digitale?
Non lo
costa
so.
17
euro. Può darsi perché Panini ha l'area digital. Può essere che ci sia la versione digital che costerà 17, esatto, probabilmente.
Se proprio sono buoni 15 con i Black Friday.
Ma veniamo alle scale tecniche. Ricordandovi, le nostre scale tecniche, ovviamente, sono basate sulla serialità. Quindi, 1 Superstition in Mario Van Peebles e 5 con Breaking Bad e Better Call Saul. Io devo dire che facendo una mega media sul progetto, su tutto, io sto alto, gli do un 4.
Poi.
4 perché
se non è ancora finito, quindi potrebbe addirittura crescere.
Se è vero che tecnicamente siamo appunto davanti a un parziale, comunque qui combino la votazione dei singoli volumi, ma sicuramente combino i due volumi a, come vi dicevo, il progetto seriale editoriale in generale. Vedremo poi magari quando arriva il terzo.
Infatti mi aspettavo più un watching pro, cioè un reading pro.
No, perché comunque sono la particolarità è che comunque sono autoconclusivi, cioè i due volumi sono
due stagioni differenti.
Esattamente. È più come se fossero delle mini stagioni che non delle robe
delle puntate della stessa stagione.
Alta sicuramente la qualità grafica e di scrittura. Ovviamente, se siete appassionati di Disney, siamo a un ottimo livello. Ma quello che ripeto, insisto, tiene alto questo voto tecnico è appunto questa riflessione seriale altissima che ultimamente devo dire latita in un sacco di produzioni anche fuori Disney eccetera, e quindi è assolutamente bello vedere,
perché c'è un concetto,
un approccio
dentro. A me piace molto questa cosa del concetto, cioè nel senso non stai raccontando solo una storia ma stai raccontando appunto un arco narrativo,
soprattutto la stai raccontando con un mezzo, con uno strumento che ti dà una serie di possibilità, e perché non sfruttarle tutte?
Comunque c'è tutto, perché c'è il progetto, il piano editoriale, anche quello, la collocazione, cioè l'idea sembra veramente.
Ho rifatto il calcolo della massa facendo quel tentativo di conversione della nostra massa, macchina di calcolo della massa narrativa, e di nuovo ho fatto la scelta di ipotizzare 20 minuti, quindi tipo sitcom, e devo dire che di nuovo mi trovo a confermare quello che emerge dalla macchina, perché mettendole tutte e due comunque entrambi i volumi escono sul quadrante intenso.
E stai potuto fare poi questo sull'arco.
Eh sì, poi
cioè, quindi come se fossero due stagioni, a quel punto fai su tutti e tre come se fossero tre stagioni. Potrebbe essere interessante.
E quindi, seppure nella leggerezza della chiave disneyana, assolutamente
è bello carico. Mm-hmm.
Scala della scimmia. Abbiamo... scimpanzé.
Abbiamo del bromuro.
Anche perché a volte uno dice: se la scimmia è così, l'orangutan. Comunque, in realtà, per una volta faccio una cosa che di solito facciamo con la scala tecnica.
Cioè,
ci vorrebbe una doppia scala della scimmia. Ah, perché secondo me, per il lettore medio casuale, comunque non classico lettore Disney, siamo sullo scimpanzé. Lo teniamo. Se siamo dei lettori Disney, probabilmente c'è il rischio di andare anche sull'orangutan.
È costruito anche per il lettore.
Assolutamente. Vado al consiglio della fruizione, che però, torno al discorso di prima, quindi questa volta è più un consiglio per gli acquisti. Nel senso che le bancarelle, i mercatini dell'usato, strabordano di topolini. Quindi appuntatevi i numeri e divertitevi a dargli la caccia, perché ve la cavate probabilmente.
Allora facciamo servizio pubblico.
Ricordiamo, 3.429, 3.430, e poi la seconda parte è costituita nei numeri 3.446, 447, 448.
Quindi così mediamente in bancarella ben euro ve li danno, quindi 5 euro a vedere e passa la paura. Quindi in realtà, se per caso invece siete di appassionati delle edizioni di lusso, siete disposti a pagarne il prezzo, direi che ci sta il binge reading per volume.
Dai, che Natale sta arrivando, dai.
Magari per Natale
è un buon consiglio.
Io lo dico subito, trovate anche le
regaliamoci
la vicenda. Il motivo per cui li possiedo, e trovate la mia recensione su Spazio Bianco.
Salutiamo Spazio Bianco, ciao, che gli è amici stata di Spazio con noi Bianco,
sì, l'anno
e scorso,
ci segue ogni tanto. Paolo Garrone viene, faccio un saluto.
E vediamo di organizzare qualcosa.
Chi tocca?
Riorganizziamo.
Che è prossimo?
Vabbè, vado io, dai.
Vai,
no,
dai.
Non c'è nessuno che può andare prima di questo qua.
Lascialo fare.
Tutto fatto. Vedi che devo tornare a fare come l'anno scorso. Io dico. Faccio le canzoncine.
Ma lascialo perdere quello lì, dai. No,
però comunque è successa una cosa che a me di solito non succede, perché io sono poche le serie o i franchise su cui, diciamo, tengo l'occhio, perché proprio mi appassionano. E quello di stasera lo è, ma mi sono cannato completamente l'uscita. Perché stiamo parlando comunque della seconda stagione di Gen V, spin-off di The Boys.
In che senso ti sei cannato l'uscita? Hai fatto come lui? Hai fatto partire e si è rivisto la prima?
No, perché in realtà è uscita appunto con i primi tre episodi il 17 settembre, quindi più di un mese fa, e poi uno alla settimana, e quell'ultimo esce. È uscito oggi.
O domani?
Oggi.
Quindi avresti potuto fare la recensione.
Ma lui, sì, giustamente l'ha portato questa settimana, così non fa la recensione. Il furbacchione.
In realtà, io sono a metà, e c'è qualcuno fra noi che è molto più avanti
io,
di
infatti,
me.
Infatti, aspetto solo l'ultimo episodio perché.
Mimì e Cocò qua.
Sì, anzi, in questo caso Mimì e Gogò.
Quindi ricapitoliamo un attimo. Siamo parlando appunto di Gen V, la seconda stagione, spin-off di The Boys, come abbiamo detto. Mm-hmm.
Che allora, aspetta, non c'entra niente James Gunn, no?
No.
Oh, ok, vai avanti.
E neanche Doctor Who.
Oh, ok, perfetto.
Infatti la faccio io, non la fa di caraccia. Abbiamo comunque 8 episodi, come dicevamo, che sono usciti 3 il 17 settembre, poi una settimana fino ad oggi, 50-60 minuti di media per ogni episodio, quindi bella corposa, devo dire. E vediamo un po' il cast si conferma, il cast del consumo dell'anno scorso, quindi diciamo velocemente: Jess Sinclair che è Marie Moreau, la protagonista, Lizzie Broadway che fa Emma Mayer, Maddie Phillips che fa Kate Dunlap, che è sempre più meno amata, vabbè. London Thor e Derek Liu che fanno Jordan Lee nella forma appunto maschile e femminile, perché il potere di
uno
questa,
dei miei personaggi preferiti,
sì, in questa stagione ancora di più, tra l'altro, Asa German che fa Sam Riordan, e poi abbiamo la new entry, nel senso che adesso è in pianta stabile in questa stagione, che è Sean Patrick Thomas che fa Polarity, e poi l'altra new entry che è Amish Linklater che fa Dean Cypher, che è il nuovo rettore della University. Purtroppo, oltre ai nuovi ingressi, abbiamo anche una persona in meno, perché appunto in questa stagione comunque segna l'assenza di Chance Pedromo, scusate la pronuncia, che faceva appunto Andre Anderson nella scorsa stagione, purtroppo attore tragicamente scomparso l'anno scorso. Devo dire che l'hanno gestita veramente molto bene questa stagione, perché comunque hanno fatto morire il personaggio off screen, spiegandolo senza far vedere niente, raccontandolo solo, perché comunque muore in modo tragico comunque, certo, off screen. E la cosa che abbiamo, diciamo, anche fuori onda con Michelangelo, che però senti proprio anche lì il dolore degli attori tramite
quando lo ricordano
quando
attraverso, attraverso il suo personaggio.
C'è comunque veramente rispetto senza dimenticarlo, cioè non, senza dire solo basta è morto. Soprattutto nei primi episodi la sua morte viene nominata parecchie volte, ma non tanto per nominarla, perché dobbiamo farla.
Gli hanno
ma
dato un ruolo nella storia.
Ma mi stai dicendo che quindi si può fare questa cosa? Non c'è bisogno di fare 40 minuti di un finto...
No,
come
funerale, sì.
Aggiungo, mi prendo appunti perché
aggiungo anche il fatto che il motivo in cui il personaggio muore è stato scritto con una logica di ferro, perché è legata a quello che è successo nella stagione precedente e confutata anche dal personaggio del padre, e sarebbe Polarity, che ha esattamente lo stesso problema. E quindi è una cosa. Sembrava quasi fatto apposta, peccato che appunto...
Speriamo di no.
No, assolutamente.
Lo sarà la magistratura a deciderlo se è stato fatto apposta.
Io all'inizio infatti pensavo comunque fosse già pensata questa cosa di farlo morire, perché veramente non è una cosa raffazzonata.
Ma quindi tu dici che
così
è il metodo.
È proprio fatta, è fatta bene. È fatta bene, diciamo così. Comunque, cosa parla questa seconda stagione? La seconda stagione si colloca cronologicamente dopo gli eventi, diciamo, disastrosi, devastanti, soprattutto la quarta stagione di The Boys. Ricordiamo, senza fare troppo spoiler, che Patriota ormai ha il potere dell'America in mano.
Mamma mia, un biondo a capo dell'America. Cavolo,
e soprattutto,
è terribile questa scena.
E soprattutto siamo alle porte, si vedono già appunto le
tensioni.
È anche
un po' megaloman. Cioè,
si vedono le tensioni e già i primi scontri tra umani e super. Ormai siamo lì, siamo pronti, no? E alla Godolkin University, piccola nota, è fantastico che... come dire, le magliette, tutto il merchandising che sono naturalmente con il nome abbreviato sia God You, fantastico. Comunque la Godolkin University, un nuovo e misterioso preside, rettore, no, Cypher, ha introdotto un programma che permette di trasformare gli studenti in veri soldati al servizio della VOT.
Ma scusa, questa è la trama di Mercoledì 3?
Mentre alcuni studenti vengono celebrati come eroi, altri tornano profondamente traumatizzati. Il gruppo scopre l'esistenza di un programma segreto risalente agli anni 60.
Come chi guarda Mercoledì 3, tra l'altro.
Che sembra avere implicazioni più grandi di quanto pensino. E Marie potrebbe essere in qualche modo coinvolta.
Perfetto. La mano qua, un piede là.
Allora, parliamoci.
Mano sicuro.
Io sono arrivato a circa metà. Quello che posso dire è che questa stagione ha cambiato proprio il registro e il tono rispetto alla prima. Se nella prima stagione, come dire, c'era ancora un po' quell'equilibrio un po' teen, un po' universitario, più leggera, nonostante ci fosse sempre le esagerazioni di The Boys, sempre poteri, un po' così. In questa
grotteschi.
Stagione, sì,
grotteschi.
Sì, era comunque, diciamo che c'è la cospirazione.
Direi letteralmente a cazzo, in un certo senso.
È tranquillo che continua ad esserci.
È anche peggio, anche peggio.
Diciamo che nella prima stagione tu avevi quella cospirazione dietro le quinte, no? Che c'era il mistero, però in un contesto molto più universitario. Prima proprio di università e tutti i vari gruppi e fratellanze e tutto quanto. Questa seconda stagione, invece, siamo in un territorio opposto, cupo e oppressivo anche un po', fin dall'inizio. Perché l'atmosfera è più pesante. La Godolkin non è più quel campus dove tra feste e drammi, come dicevamo prima, scoprivi lentamente i segreti. Ora è proprio un posto distopico dove senti la tensione costante. Si percepisce l'influenza del regime di Patriota anche lì dentro.
Mamma mia.
E questo crea comunque una sensazione...
Sì, il parallelismo è interessante.
Sì, crea proprio una sensazione di claustrofobia quasi, no? Che funziona comunque bene. Sono molti riferimenti anche visivi a Patriota. Allora, l'attore che fa Patriota non compare mai, a differenza di altri cameo, diciamo, e comparsate di altri personaggi della serie principale.
Mi costerebbe troppo.
Ma no,
perché lui fa il wrestling in questo
momento. è proprio quella, e ti dà quella sensazione appunto di questo super potente che è sempre presente fra manifesti, fra dichiarazioni, tra vari parallelismi che vengono fatti anche con lui, senza però mai comparire. Veramente, quindi gestito anche bene quel livello di tensione che è un po' come dicevi tu per Macchia Nera alla fine.
Ma quindi,
quando non c'è,
non
ti fa crescere,
ancora di più, cioè, la tensione.
Quindi non posso vederla se non ho visto The Boys.
Assolutamente sì.
Questo è un gran problema, perché io stavo per partire.
Poi,
e a questo punto, visto che sono indietro con The Boys, dovrò prima.
Sono abbastanza bravi. Per esempio, è passato un po' di tempo da The Boys, non ce l'avevo benissimo chiara. Naturalmente, i macro eventi di The Boys 4 li ricordavo, non benissimo chiara.
Loro io riescono... ricordo solo del macchio di sangue The Boys,
e meno male che tu vedi solo il sangue.
praticamente è un esame di Rorschach.
Comunque riescono abbastanza a farti un riassunto contestualizzato, in modo pulito, senza lo spiegozzo e queste robe qua.
Ho capito, però se io devo recuperare The Boys così mi faccio spoiler. Ma allora no, meglio il, che mi chiudo
il problema è che più che per gli eventi la connessione è proprio temporale, perché succedono delle cose che sono forse una diretta conseguenza di quello che succede nella stagione. Quindi
parliamo magari di giorni o massimo settimane dopo la fine di The Boys 4.
Okay. Diciamo che tu... ma c'è quello che succede in The Boys 4.
Ma soprattutto se appunto molto dell'atmosfera è legata al fatto che c'è questa presenza, eccetera.
Esatto.
Se non l'hai percepita,
visto la prima stagione e la seconda è totalmente diversa. Che succede?
Però posso dire che è vero che magari ti spoileri come finisce The Boys 4, che però diciamo che non è che hai scoperto l'acqua calda, cioè anche The Boys 4.
Abbiamo appena detto nel riassunto, grazie a questo signore.
Ma c'è un personaggio importante che era, scusami se ti interrompo, che era in...
lo spoiler non è completo, finiscilo.
C'è un personaggio importante.
Il maggiordomo.
C'è un personaggio importante di The Boys che entra di soppiatto nella prima stagione, fa un arco narrativo molto importante nella quarta di The Boys, fa anche una fine e questa cosa genererà poi tutta una serie di questioni, quindi è importante sapere quello che succede in The Boys 4 per evitare proprio questo grosso spoiler che c'è.
Quindi il concetto è che se la prima era proprio uno spin-off, nel senso che potevi goderti autonomamente,
lo stavo dicendo a noi, l'abbiamo detto anche fuori onda,
questa no.
Perché appunto l'altra nell'universo di The Boys, proprio il classico spin-off dove i fatti della serie principale sì ci sono, perché comunque c'è la questione dei super, c'è la vote, tutto quello che vuoi, ma non sono proprio intrecciate. Qua sono intrecciate, dovremmo chiamarla una stagione 4.5 di The Boys,
sembrerebbe quasi
Da un lato mi spiace perché ovviamente mi obbliga a recuperare più in fretta certe cose e mi limita la libertà di visione, però dall'altro se è fatto bene
devo dire
quando lo fa la DC va bene, quando la fa la Marvel invece
questo non è né Marvel né DC. Vabbè dai, cogli
però
questa critica.
C'è da mettere anche un'altra cosa che cambia veramente tanto il tono anche rispetto a The Boys. The Boys è più grottesco, anche qua i poteri sono grotteschi, anche qua ci sono i momenti in cui appunto ci sono quei poteri grotteschi che però sono sempre di sottofondo, di passaggio, mai dei protagonisti, diciamo, che danno quel tocco di leggerezza, ma in realtà è il tono molto più meno grottesco, scusami, di The Boys. Ha un tono leggermente diverso, quindi sono due serie che sono diverse, a me piacciono entrambe, però vabbè, lo dico già prima. Ma torniamo adesso un po' invece al merito, perché uno dei personaggi mi sta piacendo di più, non so come finirà, è appunto il nuovo rettore, no? Cypher. È veramente figo, perché ha quella presenza inquietante che ti fa sempre chiedere che cosa stia realmente tramando, no?
Hamish Linklater era... Linklater, anzi, in realtà. Tu ricordi il cattivo che faceva lui in Dear Gently?
Ho capito.
Ok, una merda simile, okay, però più grottesco.
Tu metti questo, lui comunque ha... ti mette quell'inquietudine che ti può mettere patriota.
Sì.
Però patriota te la mette perché è pazzo, no? Perché sostanzialmente perché è pazzo ti mette quell'inquietudine là. Questo invece te la mette perché tu non riesci a comprendere, non riesci ad andare oltre la faccia. È sempre vestito bene, sempre abbastanza calmo, e anche quando fa azioni un po' violente col tono calmo. Viene in mente quello che succede nella prima o seconda puntata, quando prende la mano della ragazza senza dire chi, siccome quella è un po' lo minaccia, prende la mano e gli sta mettendo il frullatore e gli parla tranquillamente intanto.
La cosa interessante è che tu adesso io sono purtroppo avanti e non voglio evitare di, è che tu stai a cercare di capire il personaggio, poi arrivi alla fine del settimo episodio, c'è un colpo di scena secondo me è costruito divinamente, perché non ha disseminato nessun tipo di indizio, ma quando arriva ed ha una sua logica, e gli dici porca miseria,
ma già a metà, sempre rispetto a lui, non è così colpo di scena, quei plot twist inaspettati,
però
anche quello costruito bene. Io come dicevo fuori onda a Michelangelo, qualcosa avevo un po', diciamo, iniziato a capire, ma non avevo capito proprio bene, quindi quando arriviamo a metà stagione che c'è questa rivelazione su di lui,
c'è una prima rivelazione,
comunque
detto
è
che
carina.
Gli autori hanno detto, noi sinceramente li abbiamo messi degli indizi. Abbiamo scoperto che internet è pieno di gente che ci ha preso, anche nelle rivelazioni un pochettino, però siamo contenti, perché vuol dire che quello che abbiamo fatto, cioè non sono, allora vabbè, l'autore principale, se non mi ricordo come si chiama, ha fatto finta bastardi, ma scherzando, poi dice, siamo contenti perché vuol dire che quello che abbiamo seminato, se è stato ricepito, se è stato, volevamo che molta gente scoprisse delle cose. non stavamo preparando il colpo di scenone pazzesco, però ci ha fatto piacere che molti ci siano arrivati, vuol dire che abbiamo seminato bene. Questo è stato, secondo me, un buon atto così di onestà intellettuale da parte degli autori.
Ad ogni modo, tutto il cast principale fa un ottimo lavoro. E anche secondo me questo cambio anche un po' di narrazione, di atmosfera, gli ha giovato, secondo me, perché vedi anche un po' più la maturità, sono tutti naturalmente attori che sono più grandi dell'età che interpretano, e quindi cambiare questo tono secondo me gli ha anche giovato da quel punto di vista lì recitativo.
Sì, che non è comunque è minima la variante, perché sono tutti comunque attori giovanili.
Sono tutti giovani.
È passato un anno da una stagione all'altra e non 32.
Beh, per esempio,
Stranger Things, che ormai è gente andata in pensione.
L'attore maschile che di Jordan, diciamo che
è arrivato a una
è già un po'
maturità,
più
infatti
sì,
guida.
Sì,
sì.
Guida la macchina.
È arrivato, ha superato i 16 anni, ne ha 17. No,
comunque loro molto bravi, diciamo, e comunque porta appunto sulle spalle il peso emotivo comunque di questa, secondo me, stagione, ma la portano bene. L'altra cosa che apprezzo di questa serie è che non ha paura di andare comunque in questi territori più scuri rispetto alla prima stagione, mi dicevamo. Le dinamiche tra i personaggi sono complesse, conflittuali soprattutto all'inizio, perché appunto dove anche la morte di Andre spesso crea questi conflitti. E ci sono situazioni che moralmente ambigue, però che ti fanno riflettere. Non è come solo, come anche in The Boys, che spesso ci sono le azioni moralmente ambigue che non ti fanno riflettere, ti fa solo dire il fine giustifica i mezzi quasi.
Allora, l'unica cosa che un po' ho patito è tutta la parte narrativa delle origini della famiglia di Marie, della sua ricerca. Quello ho trovato un po' troppo stiracchiata. Poi chiaramente ha delle connessioni, ha delle cose che si riuniscono tranquillamente al finale, perché era importante che questa ricerca arrivasse ad una persona, però inizialmente l'ho un po' patita come tempo da dedicare nel cercare di capire dove volesse andare a parare. Solo quello, per il resto sposo totalmente.
Poi diciamo
la tua...
che i personaggi non sono piatti, perché comunque anche quelli che pensi di conoscere bene mostrano comunque dei lati anche nuovi, sia positivamente che negativamente. Okay. E questo comunque quindi ti tiene l'attenzione, perché se tu magari il primo personaggio pensi piatto, inizi piano piano ad ascoltarlo sempre di più girato, invece qua il fatto che ogni personaggio possa mostrare dei lati nuovi ti tiene comunque attaccato a guardarlo. Dicevamo appunto che l'assenza di Andre si sente, però come dicevamo anche all'inizio, la serie l'ha gestita con rispetto, e questo è molto, avevo l'appunto dopo, noi l'abbiamo anticipato prima.
Ci sta.
E adesso dobbiamo rifarla tutta.
Dai, taglia, cut, ricominciamo. Il ritmo comunque è abbastanza sostenuto, però posso dire che un po' di fatica ogni tanto, si è quasi un po' sopraffatto, ma non tanto dal ritmo di tante cose che succedono, ma più dei tanti fili che a tratti si aprono, narrativi, che poi a un certo punto c'è quella appunto della biondina, poi c'è l'altro lì, che poi si staccano, poi si rincrociano, poi si ristaccano. Che bello, dà un po' di variazione comunque, non c'è sempre il monotema che segui lì. Però ogni tanto quando ce ne sono tanti insieme ti senti un po' sopraffatto, li riesci a seguire.
Sono cambiati anche i pesi.
Sì.
Mentre nella prima stagione c'era tutto ruotava intorno al personaggio di Marie Moreau,
sì.
Adesso che si è formata la squadra di amici, chiaramente la narrazione dedica,
approfondisce
quasi
anche il singolo, i problemi del singolo, diciamo.
Sono d'accordo.
Per esempio c'è Little Cricket, che comunque aveva, nella prima stagione si parla molto dei suoi poteri, del fatto che appunto aveva la fine della disfunzione.
Sì.
Cioè, sì. Dell'alimentazione, che quello scatena i suoi poteri. Qua vengono affrontati, ma in modo un po' più profondo. Non solo devo vomitare per rimpicciolirmi, cioè, per crescere, devo vomitare per rimpicciolirmi,
per rimpicciolire
e mangiare per crescere. E il collegamento con The Boys, come dicevamo, è veramente molto forte. Non è lo spin-off e basta. E sì, secondo me arriveremo che l'ultima stagione di The Boys vedrà almeno parte del cast di Gen V sicuramente coinvolto. Cioè, non può secondo me non esserlo, perché si sta creando anche nella serie un dualismo. Io non sono ancora avanti, anche se da quello che dice Michelangelo riesco a immaginarmi qualcosa, ma si vede, viene nominato parecchio, per esempio Patriota, in confronto a un personaggio che c'è qua. Quindi io mi immagino che a un certo punto un'interazione ci deve essere con questi due personaggi in The Boys, dove appunto abbiamo Patriota Residence.
Io ho l'impressione che succederà un puttanaio.
Sì, mettiamola così.
Dai.
Se sei un fan del franchise The Boys, questa stagione secondo me alza tanto il gioco. Rispetto, per alcuni tratti mi sta piacendo anche un po' di più di The Boys, perché appunto perde, per quanto a me piacesse appunto il tratto
The
grottesco,
Boys ha sbarellato, ma nel senso positivo,
nel senso, per quanto mi piacesse il tratto grottesco di The Boys, forse dopo quattro stagioni
e cominci un po' a subirlo,
ma più che subirlo, che ti ci abitui e quindi non ti dà più quella sferzata in più. Sai, The Boys è grottesco, quindi se all'inizio ti dava quella, carica, quella brio, no? Nel guardarla, un po' lo va a scemare. Questa invece che si pone molto più come una serie di supereroi drama classica, però quella lì appunto, qua il grottesco è ogni tanto che spunta, quindi diventa veramente quel tocco di brio e non più la colonna portante, diciamo, dell'intrattenimento di questa serie. Mi piace, mi sta piacendo anche un pochino di più, quindi se non avessimo capito è assolutamente un go, è un go, perché comunque è un po' più dark, è un po' più intensa, ma è anche più ambiziosa. Quindi se hai apprezzato la prima stagione, secondo me questa ti piacerà ancora di più.
Quindi la seconda è migliore della prima?
Sì.
Secondo me sì. Oh. Se invece cercavi il tono più leggero dell'inizio, devi prepararti a qualcosa comunque di più pesante, perché comunque io sono dentro adesso al 100% e voglio dare questi ultimi quattro episodi, mannaggia il demonio.
Allora io faccio una predico qualcosa, una cosa, faccio predizione, faccio una sibilla umana. No, allora secondo me questa...
C'hai l'uovo?
Sì, esatto. Allora, secondo me questa sarà una stagione che sarà autoconclusiva, finirà con questa stagione. Malissimo.
Sì, vabbè.
Perché tutto confluirà, anzi non confluirà, deve confluire nell'ultima di The Boys, che sarà appunto la finale e chiuderà questo immenso arco. Se la chiudono, che la chiudono col disastro totale, macello totale, comunque secondo me la stanno chiudendo bene.
Quindi diciamo i finali che tu ti stai immaginando vanno tutti bene. Non è che finisce bene la storia, no, saranno belle.
Sono varie tonalità.
È passata tutta la vita di Michelangelo nel suo sguardo quando gli hai fatto sta domanda.
Sono varie tonalità di finirà malissimo.
Sì, no, bene intendevo bene per lo spettatore.
Secondo me sì. Perché gli darà una fotta terribile e non vedrà l'ora di guardare la quinta di The Boys, secondo me.
Comunque, veramente una serie che è maturata rispetto... Cioè, la stagione che è maturata rispetto alla prima.
Sì. Mi sembrava un po' l'inizio un po' troppo teen di nuovo.
Ma dura poco.
Infatti mi ero confessato poco. Con Paolo, ho detto invece no, mi sono fregato. Dai.
Ah, io sono curioso.
Io sono settimane che diciamo
la verità. L'ordine delle serie nel titolo non rappresenta la scimmia che abbiamo rispetto alle serie.
Sono d'accordo con Fabri.
Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una serie.
Ho visto che c'è un refuso nel titolo.
No, è all'inglese. Cazzei, che si traduce occhi di cazzo. Che è una serie francese, noi chiamiamo tantissimo i nostri cugini.
Jean-François.
Ma di cosa parlerà mai questa serie?
La serie francese di un fumetto giapponese.
Esatto. È live action proprio di questa grande icona degli anni 80 che è
Lupin.
Ladri a Parigi. Quotidiano, c'è stato un furto al Louvre.
I francesi però sono coerenti, perché l'altro hanno fatto Lupin, appunto.
Scusa, sta roba qua. In realtà è una cosa promozionale per la serie.
Certo.
Come Rovazzi. Sono arrivati secondi anche qua. Uno, perché la prima volta il furto grosso l'abbiamo fatto noi italiani. Due, se è una trovata pubblicitaria, sono arrivati dopo Rovazzi, raga, ma di che stiamo a parlare? Comunque. Allora, è difficile parlare di questa serie. È difficile.
Perché?
Allora, innanzitutto dobbiamo inquadrarla.
Inquadriamola.
Allora, va inquadrata... perché è un'operazione molto ambiziosa, è il tentativo francese di entrare di prepotenza.
RCU, the RAI,
nel nostro
universe.
Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
Nelle France del futuro
ci provano. Sì,
io ho
provando.
Perso 4 decime probabilmente sì. Perché
ma so quelle clip sono tutte a minchia.
C'è la clip che poi è a 180 credo di dB.
Va bene, la correggeremo per chi ci ascolta in podcast.
No, no. Io ho fatto lezione con i bambini, quindi c'ho
io sono diventato
già i timpani che in questo momento sono.
È il tentativo di entrare nel Rai Cinematic Universe. Nostrano.
Ecco perché era il Rai Play.
Esatto. Allora, noi siamo fortunati, possiamo prendere e guardarci e goderci questa bellissima serie su Rai Play. Se non l'avete fatto, scaricate l'app, registratevi, datevi tutti i dati che vogliono, perché vale veramente la pena. Che cos'è? Allora, questo è un adattamento che non è un semplice remake. Perché dici vabbè, un remake in Francia, no, è proprio un tentativo della TV francese, quindi l'equivalente di Rai 1 francese. Con la partecipazione della nostra casa di distribuzione streaming preferita,
no,
Amazon Prime, no! Amazon Prime, che ha detto: guarda, qua non ci devo neanche cagare io dentro, ci cagano direttamente loro. È perfetto. Quindi è un tentativo che va al di là, no, del recupero nostalgico. È proprio un tentativo di prendere quest'opera e francesizzarla.
Quindi Tele France One e Amazon Prime Video.
Ed è un tentativo, per quello secondo me bisogna stare attenti, perché sono 7 anni che provano a fare questo capolavoro.
Infatti ci ricordo che se ne parla da tanto, devo dire la verità.
7 anni?
Sì, praticamente.
Hanno rotto uno specchio.
Probabilmente sì.
I produttori, Dupont e Michel Katz, che tra l'altro...
anche di cazzo.
Non vorrei dire, ma è proprio della storia della...
Homovers, come si dice?
Hanno fatto un
scusami.
Un lunghissimo corteggio. Con Tsukasa Ojo per avere i diritti di adattamento. Okay. Perché l'autore giapponese ha voluto una ferrea dimostrazione. Non è una questione di solo, una ferrea dimostrazione.
Calmati, che la sera è lunga.
Ricordo che 2 anni fa sempre i francesi hanno fatto anche il live action di l'altra opera di Tsukasa Ojo, City Hunter,
molto molto bella anche
sì,
quella,
una roba sì, okay. Le trésors de Cupidon, le parfum de Cupidon,
la domanda è come hanno fatto a convincere quest'uomo con una schiena così dritta che non vuole i soldi.
No?
No.
Io stavo già facendo il...
I soldi lì della cola.
I bitcoin.
L'hanno convinta
sì,
con...
I soldi non li toccano. Li mettiamo direttamente nel conto corrente.
Allora è tutta un'altra cosa. E l'hanno convinti con queste due mosse che sono la chiave di questa interpretazione. Per quelle è un'opera difficile questa. Allora, innanzitutto l'ambientazione. Hanno deciso che dovevano ambientarla, pensa tu, a Parigi.
Ma è incredibile.
Pensavo in Corsica.
E questa cosa di spostare da Tokyo a Parigi all'autore gli è piaciuto un sacco. Ha fatto un sacco di dichiarazioni del tutto disinteressate, dicendo che era una grandissima idea. Okay. È come quando
mentre refresciava la pagina della banca.
Esatto. È come quando ti chiedono di Flash e dici: ma Flash è il miglior assolutamente opera al mondo di supereroi.
Dio, citiamo Gunn anche stasera.
E l'altra. L'altra, perché non è un semplice riproporre la storia originale, ma è un origin story questa. E questo ha convinto, inspiegabilmente,
Ojo
ha detto: Ojo, adesso va bene, fate questa grandissima
cazzai.
Fate questo grandissimo bonifico, ha detto.
Allora, innanzitutto dobbiamo parlare. Allora, per voi che purtroppo non capite l'arte, stiamo parlando di autore, regista e le attrici che sono molto famose in Francia. Perché ci dobbiamo ricordare che questa è un'operazione televisiva di France TV.
Tele France 1. Telefono
okay. Quindi è come se da noi ci fosse
Miriam Leone.
E quello è, ok? Non è che però è una produzione con Amazon Prime, quindi internazionale.
Okay. Quindi, e quindi c'è la Matilda De Angelis.
Quindi il regista il regista Alexandre Laurent, che è famoso in Francia per aver fatto un po' di fiction sulla TV,
penso il cugino sfigato di Saint Laurent.
E il cast è formato dalle tre sorelle, che sono tre volti noti francesi: Camille Lou, Constance Labbé e Claire Romain, che di nuovo hanno fatto un sacco di fiction. Cioè, praticamente, stavo per dire dare un giudizio,
cioè praticamente come
fiction,
è come se l'avessero fatte con regista e attori presi da 100 vetrine, tipo.
Esatto. Okay. Però è internazionale.
Però senza
100.
Quindi diciamo il cast di pregio, il cast di pregio, anche se come dire, questa forse è una delle prime esperienze veramente internazionali. Mm. Il reparto tecnico è di altissimo profilo, ovviamente. La sceneggiatura è guidata dal creatore Michel Katz, che è un autore e produttore con una grandissima esperienza in serie poliziesche romantiche.
Cobra 11. No, quella è tedesca,
quella è austriaca.
È più tipo carabinieri, poliziotti in pensione, pompieri e quella tipo di roba. Ok. E soprattutto io non sono riuscito a trovare il nome del capo della fotografia, ma è un capo. Io grandissimo rispetto, perché
Biascicca
perché è tutto aperto,
apre tutto, smarmellato.
Ma c'ha quella tessitura un po' da film internazionale. Cioè è tutto aperto, ma completo, ma anche slurcicoso, ma anche non lo
che
so, veramente
ci ha messo le cose davanti.
Ci avrà messo sì,
ci sono lens flare.
Qualcosina sì, perché comunque sei a Parigi,
le luci della Tour Eiffel, esatto, la baguette, le Champs-Élysées.
Allora ragazzi, comunque voi li prendete per il culo, ma questi ci hanno scommesso sopra.
Cioè,
25 milioni.
Quanto?
25 milioni.
3 milioni di media puntata.
Esatto. Che sono soldi, raga. Sono soldi, soprattutto per una produzione.
Ritiro quello che ho detto. 25 milioni.
L'argent.
Chissà quanti ne andate allora a Ojo.
25 di cui 20 a Ojo.
Può darsi a sto punto, mi sa.
Ed è stata anche una sfida produttiva, perché dentro la serie vediamo stranamente cose tipo la Torre Eiffel.
Cosa potevi vedere? Il Colosseo,
la Reggia di Versailles. Cioè, cosa dovevi vedere? No?
Vabbè, il teatro riposa, no?
Esatto. Quindi anche gestire le riprese in questi posti è un casino. Quindi, probabilmente 5 milioni è stato in mazzette per far aprire la notte. Non lo so, però. Bisogna dire che c'è stato un grosso investimento.
Hanno fatto Versailles, hanno girato a Versailles, che tra l'altro è un posto abbastanza
versatile.
Non lo usano molto spesso.
Ovviamente c'è una strizzatina d'occhi, no? Ovviamente una produzione ogni 80, un anime, un po' di nostalgia la vanno a ripetere. Per noi italiani è un po' più problematico, perché loro vanno a pescare
la nostalgia francese.
Quindi le sorelle hanno i nomi delle sorelle dell'anime francese:
Tamara,
Silvia, Alexia, Tamara e Silvia.
Ma non c'è l'accento, però.
No, perché io
Tamara, Alexia, che
io sono italiano e quindi non la posso fare la francese.
E ovviamente su Rai Play c'è solo in italiano.
Ah, lo sai che non ho... No, c'è il sottotitolo francese. Okay. Sì. Allora, su questo posso aprire una nota. Allora, dire che non stona il doppiaggio. Anche perché la recitazione originale è veramente
stona quella.
Quindi il doppiaggio da questo punto di vista
migliora
il prodotto.
Allora, non è, secondo me non è un doppiaggio fatto per migliorare, è che se la butti là va meglio comunque.
Anche a colpire, ok, a casaccio.
Gesù.
È la prima volta che mi capita di sentire un... io sono molto critico sulle produzioni italiane dove si mangiano le parole, eccetera. E di solito no, ma all'estero non fanno così. Ecco, qui fanno così. Parlano velocissimo, francese è velocissimo, e se mangiano tutte le parole.
Ok.
Ed è per risparmiare
su l'utaggio. Su buffet.
Ah, no, ma se le mangiano nitidamente, devo dire, ecco, non che cioè, ti viene il dubbio che l'abbiano detta, è sicuro che non l'hanno detta l'ultima.
Ok, va bene.
Ma cioè, soprattutto una ristrutturazione, cioè un cambio veramente rispetto al... che non c'è un colpo alla settimana come nell'anime.
Nell'anime. No.
No, pensa a te, è una storia unica, perché è proprio le origini. Legisto. Dove queste ragazze, di che cosa parla? Ste tre hanno il papà che forse che è
scomparso,
morto.
Scomparso.
Che è, no, parte che è morto. Ah, è morto. Oh.
Non vogliamo ma il dubbio, loro vogliamo sanno, il colpo di scena.
Loro sono convinti, una delle tre sorelle, quella più scapestrata, ovviamente, senza andare a citare dei topoi classici, la sorella scapestrata, quella con la scopa in culo, e la piccolina che invece è quella gioiosa, che però, essendo il 2025, ha questo problema di essere gay. Purtroppo. Perché queste sono le due novità. Uno, non ci sono le trame orizzontali.
Ok.
Che vorrei pure vedere. E due, che ci sono questi temi così scottanti e moderni.
Scottanti e moderni.
Esatto, questa è la modernizzazione.
Non ci sono le trame verticali o orizzontali, scusa?
No, è una trama sola.
Orizzontale.
Una trama.
Vabbè, sì.
una storia che si allunga.
Scottanti e moderni probabilmente nel 1815.
È Versailles.
Aspetta, io lo so che non siamo alla fine, ma io... Sì. Sta domanda te la devo fare. Dimmi. Sappiamo tutti da piccoli perché guardavamo quella serie,
sì.
Non per la storia.
Esatto. E resta valido.
C'è una motivazione per
vederlo. No, resta valido, ma con un ma però, di cui ma però parleremo dopo.
Vabbè.
Ok. Perché tu vuoi adesso io sto come dicendo che non è una bella serie. Ma chi sono io per dire che non è una bella serie se questa fa 4 milioni di spettatori a serata in televisione francese.
Beh, viene delle alternative nella TV francese,
intanto, E ed è accolta ovviamente con esito molto positivo dalla critica francese, quella professionale, no?
Quella disinteressata.
Regia spettacolare di cui parleremo subito. E delle scene mozzafiato che
d'azione.
Effettivamente mi si è fermato il fiato. E questo bisogna dire, no?
Okay.
E i fan.
Sì?
Cioè il fan guarda questa serie, guarda 8 episodi di questa serie,
sì?
E di cosa si deve lamentare? Di qual è il punto cruciale?
Di cosa si lamenta?
Di che? Non che è una cosa che erano 8 ore prese e buttate nel cesso. No!
No!
È che queste modifiche che hanno fatto che le storie non sono episodi, che l'hanno spostato a Parigi, eccetera, non rispetta lo spirito iniziale dell'opera.
Mm.
Adesso, raga, ma di che stiamo a parlare? Ci vorrebbe un'opera che non rispetta l'opera per dire che non c'è rispetto dell'opera, mancando la base.
Di cosa stiamo parlando?
Esatto.
Okay.
Per fortuna, per i fan che hanno apprezzato,
c'è Gen Z.
C'è la seconda stagione che è in arrivo, ok?
No.
Già a febbraio dovrebbe essere uscita. Da noi non lo so quando arriverà, ma io sto proprio. Non vedo l'ora.
immagino.
Quindi. Vi do qualche accenno di momenti molto importanti e salienti per farvi capire la qualità che c'è dietro questa cosa. Allora, innanzitutto io so che Michelangelo è un appassionato di musica e soprattutto è molto attento alla musica d'edizione, no? Alla canzoncina, no?
Ne parlerò a proposito nella mia recensione.
Esatto, e quindi...
Già che non l'abbiamo ancora finito.
Io consiglierei a James Gunn di guardare questa serie. Perché potrebbe imparare, ad esempio, come prendere una canzone tipo Take On Me degli A, ok? E metterla sopra a una scena lunghissima dove gli avvenimenti non sono in sincrono con la musica.
No, ti prego.
Allora, vi dico, questa colpo, allora si buttano dalla Torre Eiffel, parte la musica, che è la classica scena dove...
dai che poi ci bloccano.
Loro scappano in nero e si riparte. No. Questo, a parte sta musica, te la fai tutta la canzone. Perché quello prende, arriva, a terra.
Io ho pagato i diritti della canzone.
Anche io.
con gli avvenimenti hanno un ritmo che non è in linea con quello che succede, cioè il montaggio è come se
è finito delle vacanze, è venuta la canzone.
Non ho premuto rec per registrare l'audio di questa scena, mettiamoci una canzone così.
No,
e succede con in due o tre punti che succede proprio secco. Me ne sono accorto perché mentre non guardavo questa serie ero in cucina a cucinare e ho visto l'inizio di questa scena, poi parte la musica, ho detto va bene, adesso questo mo sfuma, e sono andato in cucina. Dopo sto quarto d'ora di musica sono tornato a vedere che succedeva, e succedevano cose che non c'entravano. Tutto quello che mi stava venendo in mente sentendo quella musica non era in continuity.
Non ci posso credere.
Molto 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 bello.
Che poi sono quelle cose che sono super distraenti.
Sì.
Cioè, se non sei in grado di farle ste cose,
cioè che... un momento che perdi proprio.
Ma
parliamo di questa, del motivo che ci deva il nostro
sì, il fatto che c'era comunque per noi maschietti,
esatto,
cis e anche un po' vedem,
esatto, e mischiamolo col fatto che questa, che delle famose generazioni eccezionali,
sì, esatto,
in tutti.
Allora, cioè, l'unico piccolo problema di questa, di questa, sì, cosa qua è che un po' per regia, un po' perché avere il fisico non significa che sei atletico, ti ritrovi a vedere queste scene d'azione lentissime, sì, lentissime, ma proprio per montaggio. È come se avessero deciso che dovevano essere lente, proprio mamma scientificamente, mia, di persone che si arrampicano molto lentamente per tempi lunghissimi lungo la Torre Eiffel, l'avranno affittata,
ma che è la scena della corda di Batman e Robin?
È una questione di minutaggio. Fa mettila a 0,75, non abbiamo abbastanza minutaggio.
E tu quindi vedi questi corpi alla Miriam Leone con l'atleticità di bombole. No. Che sono
una scena artrite.
E quindi diciamo che sulla parte più di azione, ecco, forse avrei fatto qualche piccolo cambiamento proprio di regia. E
ma la storia, dicevi,
no, ma la storia è piena di colpi di scena, no? Ad esempio, tipo, questo, scusate se è un piccolo spoiler,
è uno spoiler,
ma è l'arte non di quello che succede, ma come succede, okay, lì che c'è il genio,
okay.
Cioè allora a un certo punto, questo tanto si capisce dopo due secondi di cui quando citano che il padre è morto,
hai già capito,
sai che il padre non è morto, ok?
Faccio uno spoiler, poi dopo faccio uno spoiler.
A un certo punto,
su Watson, faccio uno spoiler.
Ma in là, ma proprio tantissimo in là,
sì,
loro organizzano un colpo perché devono recuperare i McGuffin del caso, che sono i quadri del padre.
Come nella... Non è
nel, come la sera, esatto, animata, da recuperare i quadri del padre.
Quindi fanno un colpo al Louvre. Ok, ma adesso il colpo al Louvre,
no,
è bellissimo.
Dai.
Allora, per far impazzire il sistema di telecamera, loro prendono una macchinina radiocomandata, la mettono dentro al Louvre e la notte la fanno girare. Quello fa scattare l'allarme e quindi tutti quelli che sono lì a guardare i guardiani si vanno avanti e indietro in una stanza e l'altra senza capire. Loro hanno 50.000 monitor, le cose.
Cioè, non vedono la macchina che...
Cioè, non vedono la macchinina. E questo per un motivo che non mi è proprio chiarissimo.
È una macchinina stealth.
Sì.
Dovrebbe questo meccanismo qui, che poi a un certo punto loro scoprono pure che è stata una macchinina, paralizzare queste 15 guardie in un posto, in modo tale che loro possano entrare da un'altra parte, che per un motivo che non mi è ben chiaro, non ha l'antifurto. Cioè, entrano tranquillamente.
Cioè, avrebbe avuto più senso avessero fatto, scusami, con qualcosa fa scattare l'allarme, finché quelli dicono no, si sarà rotto, impallato, stacchiamo l'allarme.
Infatti, per assurdo.
Per assurdo che allora finisca così,
sì.
E mentre succede questo, non è che arriva la polizia. Cioè, la polizia è fatta solo da due cristiani che si muovono nei vari colpi. Okay. Vabbè, però, che cosa succede lì? È che mentre fanno questo colpo
al Louvre
per una serie, vengono quasi messi all'angolo e quindi finiscono dentro una sala del Louvre dove si tengono delle conferenze.
E chi quindi sta facendo la conferenza?
No, magari! È notte, Quindi loro cosa fanno? Devono premere dei tasti per aprire la porta.
Sì.
Sbagliano a premere i tasti. Si accende una videoproiezione di una serie di slide. E una delle figlie, in mezzo a questa sequenza di slide che partono alla velocità della luce, individua una foto di un berbero africano che nello sfondo c'ha uno che somiglia al padre che lei non vede da 30 anni. E gli dice: no, ferma tutto, questa è la prova che papà è vivo.
No, non ci posso credere.
Ti giuro, perché non la posso inventare questa storia, non mi sarebbe mai venuto in mente. E questa è la prova di come è che profondità c'è dietro questa.
Mi sento male. Vabbè.
Insomma, l'ultima cosa che vorrei dire è che c'è questa nuova origin story, no?
Sì.
Che quindi è la storia di queste tre tizie, di queste tre sorelle.
Sì.
E quindi, essendo una serie per la Rai francese, di che cosa sarà fatto questa storia? Questa origin, questo approfondimento psicologico, questi tre personaggi?
Di impegno sociale, di ribellione, di vendetta,
di problemi di cuore. Quindi diciamo che è una specie di altro che occhi di gatto, è occhi del cuore
del gatto.
Vabbè,
vai.
Direi che ci siamo fatti un'idea.
Scala tecnica.
Allora, questa è una serie che purtroppo non si merita l'uno.
No,
non se lo merita.
No.
Non se lo merita. Mi dispiace.
Dopo tutto quello che hai detto,
sotto l'uno.
Si merita l'uno e mezzo.
Ah, perché? Scusa?
Perché l'uno sarebbe troppo complimentoso. Metterlo in confronto con certi capolavori, non se lo merita. Certo. L'uno e mezzo.
L'uno e mezzo per la faga.
Allora, premiamo lo sforzo, ma comunque resta la dimostrazione che abbiamo perso in Europa la capacità di fare genere che vada al di là del mestierante tanto al chilo, cioè le produzioni di genere veramente non ci escono, non le sappiamo più fare, soprattutto l'azione proprio non la sappiamo fare proprio mai più.
Beh, forse un po' gli spagnoli, ma dipende,
perché la settimana scorsa abbiamo visto che dipende. Allora, allora, se l'operazione era di contaminazione, recupero di un immaginario, adattarlo a un'altra cultura, ragazzi, missione fallitissima proprio. Ma proprio. Se invece l'operazione è una variante di pompine al demonio, citando Bill X, e se hanno deciso di fare una stagione 2, vuol dire che sarà andata bene. Quindi se siete dei boomer francesi, disperati, di tipe in tuta, aderente, forse potreste trovargli anche un perfetto.
C'è la versione autarchica, tra l'altro. Esatto. Della,
quindi diciamo, quel mezzo punto sono le tute aderenti. Ok.
Mamma mia.
Come dicevo prima. E quindi
densità narrativa. C'ha una densità narrativa?
Ce l'ha. Aspetta, la devo trovare perché la scorreggia non ce l'ho ancora. Ecco, l'ho trovata. Allora, l'analisi di occhi di cazzo e di gatto rivela una massa narrativa di 17. Penso che sia quella più bassa che abbiamo mai citato in questa trasmissione. E quindi è una serie dalla complessità, diciamo, bassa. Ok. Con la concentrazione invece, quindi la quantità di cose che succedono, che è di 2,3, che penso che sia la più bassa in assoluto. La serie si colloca nel quadrante che si chiama frizzante, ma che deve essere un
antigastrico.
Antigastrico. Ovviamente offre un intrattenimento senza richiedere un grande impegno cognitivo. È perfetta soprattutto dopo una giornata importante. Se avete talmente i coglioni girati che mettete qualcosa in TV, ha la sola funzione di impedire ad altri di intavolare discorsi e ragionamenti.
Beh, diciamo, posso dire che secondo me, più che non richiedere un grande impegno cognitivo, è proprio requisito non avere un impegno cognitivo, perché sennò poi vedi la merda e non ce la
fai. Ho paura a chiedergli che scimmia ci sia.
Che scimmia c'è? La scimmia forse l'avete intuito.
Penso. Più piccolo e piccolo.
No! Niente, qua la scimmia non sopravvive, è una rottura di coglioni che la metà basta. Seppure le scene d'azione sono lente e inutili, ma come si fa a trovare un minimo di afflato con sta roba qua? È impossibile. Quindi solo se siete dei fan e quindi mentre vedete sta roba il vostro cervello in realtà sta renderizzando in stile anime anni 80 un'altra roba, se no non c'è...
Ma svegliamo la verità. Perché Matteo non l'ha vista una volta,
l'ha vista due volte. Sì, è vero, ce l'ha confessato.
Quindi so di cosa parlo.
E quello, io la stavo aspettando da settimane perché lui ha cominciato a vederla. Ma poi, ha cominciato a dire: ma io vorrei parlarne. Poi sono passate le settimane e questo se la stava dimenticando. E quando ci fai la recensione lì? Hai ragione. E che faccio? E me la riguardo, che non mi ricordo più.
E dopo il 2, dopo il rewatch, ho il consiglio di fruizione perfetto,
ecco,
per questa
serie. Cioè, è il caso di guardarla a questo punto.
Voi fate così: sistemate casa, accendete le luci in modo da creare una bella atmosfera per la visione.
Sì.
Poi andate su RaiPlay, selezionate la playlist con tutte le puntate, premete play e poi uscite di casa e andate a fare una bella serata con gli amici. Se va tutto bene, con un paio di apericene ve la siete tolta dai coglioni, okay? Io questo è il consiglio che vi do.
Adesso che avete sentito la bellissima recensione di Matteo, io ho due cose da dire. La prima è che per fargli dire le parolacce e continuare a fargli dire le parolacce dovete subito premere mi piace a questo video, iscrivervi e accettare tutta una serie di situazioni per cui tu metti un piace.
Non si sa cosa succede quando premi quel bottone.
Ma soprattutto scriveteci se anche voi l'avete vista.
La seconda cosa: come posso io recensire House of Guinness dopo aver questa recensione meravigliosa? L'unico motivo per cui uno vuole vedere una serie del genere solo per bersi una birra poi alla fine.
Esatto, io così mi rilasso, mi faccio sta pinta.
Allora, historical drama creato e scritto dalla Steven Knight, autore che ormai i nostri ascoltatori conoscono molto bene perché ha scritto cosette come Peaky Blinders, Taboo, ma anche recente A Thousand Blows che abbiamo
ma anche
recensito.
Supercar
Michael però
Knight è quello,
ha recensito chi vuole essere ha creato la serie chi vuole essere di giochi milionario. Chi vuole essere milionario, ma ricordo che ha anche annunciato come sceneggiatore della 26esima pellicola dedicata a 007 diretta da Denis Villeneuve, quindi insomma alzerei le mani.
Dobbiamo ancora capire chi c'è.
Dobbiamo pure capire cosa farà Amazon Prime, se ha già fatto o farà più
Serie diretta dall'inglese Tom Shankland, che abbiamo visto nella serie The Serpent e ultimamente in The Gattopardo. Sì, perché c'è la versione del Leopard, lo chiamano, credo.
Non è The Gattopardo.
No, The Leopard, credo. E dalla libanese Monia Akl, autrice di documentari, film brevi, eccetera, eccetera, che però si è fatta le ossa filmando due dei quattro episodi della serie Boiling Point insieme a Philippe Barantini, che è la serie tratta dal suo film dei 90 minuti in piano sequenza. Insomma, a lavorare con Philippe Barantini deve essere proprio brava. 8 episodi da 44-55 minuti rilasciati interamente da Netflix a partire dal 25 settembre 2025. Curiosità, pare, ho fatto una ricerca perché per evitare che qualcuno mi non desse informazioni sbagliate, è il primo titolo Netflix ad essere stato distribuito con i sottotitoli in irlandese
e anche con dei sottobicchieri, tra l'altro.
Bravo. Di cosa parla? Dublino 1868, il patriarca Sir Benjamin Lee Guinness muore lasciando il già famoso birrificio ai quattro figli: l'arguto dandy Arthur, appena tornato da 5 anni a Londra, l'appassionato Edward, esperto di affari, la sicura e autorevole Annie e il tormentato Ben Benjamin, affetto da dipendenza da alcol e laudano. Le cose ovviamente non saranno facili per nessuno di loro. Allora parliamo dei protagonisti di questa serie. Nel ruolo di Arthur il maggiore abbiamo Anthony Boyle, che io personalmente ho scoperto come attore nella serie della Apple Master of the Air, nel ruolo di Herbert Crosby, forse uno dei personaggi più riusciti, ed è abbastanza facile essere riusciti quando devi recitare con Butler che praticamente è un sagomone, ma anche nella miniserie sempre Apple Manhunt, dove interpretava l'attentatore di Abramo Lincoln, John Booth, sì. Ok? Devo dire che è un attore che a me piace molto, l'ho scoperto appunto con Master of the Air, è uno molto espressivo, gli piace andare a arrivare proprio al limite dell'overacting per cercare di infondere brio ai suoi personaggi, ed è credo il migliore degli attori protagonisti che abbiamo in questa serie.
Sto vedendo cosa ha fatto l'altro?
Anch'io mi sono concentrato là. Poi abbiamo Lewis Partridge che interpreta il figlio più piccolo, quindi fratello più piccolo, Edward Guinness, che è apparso in Pistol nel ruolo di Sid Vicious, nei Medici nel ruolo di Piero dei Medici, ma attenzione, ha interpretato il ruolo di quel bravo ragazzo di Jonathan Brigstock nella serie Disclaimer, ti ricordi? Proprio lui, quel personaggio lì. Poi abbiamo Emily Fern, anche lei ha fatto cose tipo Black Mirror, un personaggio secondario, Randox e Responder, che interpreta appunto la sorella dei tre, dei quattro. Lei interpreta un ruolo abbastanza un po' difficile, perché non riceve nulla, tra virgolette, dal padre nel suo testamento, perché lei è già sposata, tra l'altro, con un reverendo che poi diventerà un'eminenza della chiesa anglicana irlandese, ma poi soprattutto perché è donna. Siamo nel 1886, purtroppo. Però poi diventerà una filantropa come il padre, insomma, fa dette cose. Lei è particolarmente brava. Poi abbiamo Fionn O'Shea, che interpreta invece il mediano, Benjamin Lee Guinness, noto per Normal People, Master of the Air.
Figlio media.
Mediano. A
tra Guinness.
Segnalo tra gli interpreti principali James Norton, che è famoso per i suoi ruoli in Happy Valley, Grantchester, Guerra e Pace, faceva il principe Andrei Volkonsky, e anche McMafia. Qui interpreta un personaggio che è stato scritto appositamente per la serie, Sean Rafferty. È una specie di caporeparto, responsabile della fabbrica, nonché longamanus della famiglia. È uno di quelli che viene preso per fare delle cose un po' sotto traccia.
C'è tre figlie, la piccola, la media e la pinta.
Bravo. C'è anche il litro. Uno dei tanti personaggi creati appositamente appunto per la serie, insieme ad Arthur, che vi ho citato prima, è un altro che citerò fra pochissimo, uno dei personaggi che funziona di più. Segnalo tre attori che ben conosciamo. Il primo è Jack Gleason, il famoso Joffrey Baratheon di Game of Thrones, che è apparso anche in Sex Education, ultimamente l'abbiamo visto in The Sandman, nel ruolo di Puck. E qui interpreta Byron Edge, un cugino irlandese dei Guinness. Bastardo. E poi abbiamo Michael Matheaton, anche lui da Game of Thrones. Interpretava quel simpaticone di Roose Bolton, lo ricordate?
Vabbè,
lui è un attore che ha fatto di tutto e di più, ma qua interpreta John Potter, che è il maggiordomo, confidente e il faro morale della famiglia, e sempre lì che fa pipipipi. E fa strano, perché lo vedi e ti aspetti che a un certo punto tiri fuori una spada lì, decapiti qua. E invece no, è proprio un personaggio, non lo caga nessuno, lo mandano sempre, vai Potter, vai via. E lui, io penso che un giorno tirerà fuori una corda e gli dica, va. Poi abbiamo Skelly, che interpreta Adelaide Guinness, cugina e futura sposa di Edward, che abbiamo visto da poco sempre in Sandman nel ruolo dell'elfa Nuala. Anche lei bel ruolo, molto carino, piccolino, però molto intenso. Andiamo sulla recensione tecnica. Ricostruzione storica sontuosa, mi ha stupito. Devo dire, non me l'aspettavo, perché dal trailer ho detto questa è tutta roba posticcia. Invece è molto dettagliata, complessa sia nelle scenografie, negli ambienti, costumi, e che gioca moltissimo sui contrasti cromatici. Non sono ancora riusciti dei video per confermarlo, ma ho l'impressione che siano stati adoperate tonnellate di VFX, bella prevalentemente, per ricostruire molti degli esterni che vediamo, il birrificio, l'antico molo, le strade. Il birrificio, ho visto un video proprio ultimissimamente, in realtà molto di queste fabbricato di birrificio esiste veramente, però non è il birrificio della Guinness, ma è un altro posto a Liverpool, però è molto bello, è stato scelto e l'ho trovato caratteristico, che sono comunque integrate con altre location tra Irlanda e Inghilterra. La messa in scena altrettanto interessante, buona la costruzione di inquadratura e composizione, senza qui vedere particolari virtuosismi. Una cosa che non ho capito è l'uso delle luci e del color grading. Da parte del direttore della fotografia, Nikolai Bruel, per quanto riguarda la regia di Shankland, e Joe Saddle per quanto riguarda l'HAC. Allora, di giorno tutto cristallino, brillante, croccante direi quasi, che mantiene comunque una certa neutralità nella palette. Di notte invece è carichissimo, con giallo sodio, ma un giallo potentissimo, verde, tonalità brillantissime. Alcuni interni, c'è un'intera scena di una festa dove c'è un ballo, è tutto aranciato, quasi seppia.
È ovvio. E quelli iniziano a bere la birra alle 8, all'aria, no, alla sera, alla
che
7.
A un certo punto è talmente carico che sembra proprio posticcio. E non ho capito se questa è stata una scelta dettata da intenti artistici o espressivo per coprire qualche magagna.
Io penso fosse che sia la luce dell'epoca, cioè all'epoca tu fa luce di fatta la fiamma, appunto da lampade al sodio, veramente queste cose qua, e
ti consiglio di guardarla, secondo me. E arriva a un gradino. Io a un certo punto ho detto: cazzo, c'è il televisore che è andato fuori scala. Io l'ho trovata personalmente l'ho trovata molto eccessiva. Capisco l'intento, forse espressivo, ma l'ho trovato eccessivo, soprattutto in come contrappunto invece un'altra, quella diurna, che è molto precisa, molto, molto disegnata. Vabbè, comunque, curiosi, durante la serie si vedono dei testi a video, arrivano a schiaffo a caratteri cubitali, ovviamente tutti sempre super verdi, perché sono i sottotitoli dall'irlandese, perché ci sono molte scene dove si parla l'irlandese stretto, quello di sotto, e il calcolo del valore, si parla ovviamente di quello che riceve X, quello che costa tanto, quello quanto
ti dice quando vale il cambio,
ti dà il cambio in dollari. E questo è divertente perché lui sente, gli ho dato 27.000 sterline, di sotto vede si vede questi caratteroni con i dollari, milioni, 16 milioni di dollari attuali. Questa è una trovata carinissima, che è una scelta moderna e molto cara all'autore, come anche la musica e i brani in edizione. Allora, original soundtrack a cura di Ian Eskeri, che fonde classico, moderno e ritmi folk, quindi irlandesi, molto ballereccia, si affiancano come da tradizione per la maggior parte delle opere di Knight il contrappunto di brani moderni, una carrellata di hit tra le quali segnalo anche quella di Starbuster dei Fontaine DC, proprio da Mobland, che è la sigla di Mobland. Ci sta molto bene, tra l'altro viene ripetuto in due scene. Sempre molto intrigante, anche se mi sono sembrati meno incisivi e un po' scollati dalla narrazione. Mi è sembrata, maestro, dai, facciamola alla Peaky Blinders, e allora mettiamoli anche qua. Allora, sulla storia c'è un discorso un po' la famosa premessa quando si tratta di roba tratta da fatti storici, eccetera eccetera, come molte delle opere storiche di Knight, dichiarata attenzione fin dall'inizio di ogni episodio, ci troviamo di fronte a una storia fortemente ispirata, non è come quella di Ed Gein, ai fatti storici reali e personaggi realmente esistenti, dove però sono molte e tante le licenze artistiche e narrative che l'autore si prende per aumentare il valore drammatico della serie. Lo fa in tre modi, più o meno bene, più o meno pregevoli. La prima è colmare i buchi attraverso la fiction, che è una cosa che io trovo fantastica. Prendi due punti, li colleghi attraverso un momento fiction drammatico, ad esempio i contatti più o meno leciti tra la famiglia Guinness e alcuni rivoluzionari irlandesi, non si sa, proprio perché erano segreti, oppure interpretazione dei fatti, oppure gli stessi fatti piegati alla narrazione, tipo passabili, l'arpa del logo, sapete che a un certo punto è comparsa l'arpa nel logo della Guinness, non c'era all'inizio. Viene aggiunta in realtà nel, già quando era ancora vivo il padre di questi signori qui, nel 62, ma qua viene in qualche modo posticipata al 68 per ingraziarsi un po' l'opinione irlandese, perché ci sono dei fatti che coinvolgono ovviamente uno dei personaggi che entra in politica e quindi in qualche modo deve diventare più simpatico agli irlandesi cattolici. Una cosa che invece ho trovato un po' opinabile, va un po' a gusti, non è molto forzata, però l'ho trovata una grande forzatura, dichiarare una presunta omosessualità di un componente della famiglia e quindi un conseguente matrimonio di facciata, che si sviluppa in maniera consistente, sviluppa almeno un'intera trama, linea narrativa di questa serie. Per quanto ben raccontata, l'ho trovata una solita spunta a una checklist. Dobbiamo mettere il personaggio.
Inclusione, check.
È fatta bene, perché è comunque sviluppata bene, ma il fatto che ci sia, l'ho trovata comunque una forzatura. E poi un'altra cosa che spesso si fa nelle serie, si comprime temporalmente degli avvenimenti per fare in modo di dare più volume al racconto e il suo valore drammatico. Ci sono ovviamente le lotte familiari, parliamo comunque di un capofamiglia che muore e il fatto che non sia il capofamiglia non sia stato corretto con tutti e quattro, ovviamente abbia dato più ad alcuni e meno ad altri, classico. Ho trovato molto interessante il senso del dovere verso l'attività familiare che si scontra con i propri sogni, i desideri personali, l'indolenza o peggio appunto come uno dei protagonisti intrappolato nelle morse della dipendenza. Questo ho trovato molto molto carino. E la necessità è interessante anche di mantenere a tutti i costi, e sottolineo a tutti i costi, un'integrità morale impeccabile, almeno esternamente. E questo lo fanno anche attraverso le gesta di quel signore che vi dicevo prima, Longamanus. Interessante anche il contesto storico-sociale, ve la farò molto breve, ci sono... ho scoperto tra l'altro questa cosa qua, che i Guinness, sì, è un'attività irlandese, ma è fatta da irlandesi protestanti. Può sembrare una...
Quindi si lamentano tutto il giorno. Fanno no, la birra, che palla!
Fanno parte della chiesa anglicana. E quindi c'erano degli attriti, almeno inizialmente, con la stragrande maggioranza degli irlandesi cattolici. La maggior parte lavoravano lì. Poi c'era un gruppo di irlandesi cattolici chiamati Feniani, che è un movimento rivoluzionario nato negli anni successivi della grande carestia irlandese. Questa cosa qua è diventata, mi sono fatto un po' di ricerche storiche, tra il 45 e il 49, 800, 45, 45, ci fu una grandissima carestia che distrusse le patate, quindi molti irlandesi andarono negli Stati Uniti.
Cioè, esce una serie sulla Guinness, io avrei detto mo mi compro una cassa di Guinness e me la bevo mentre guardo la serie. Michelangelo si compra i trattati di storia e va a leggere. Ma vedi, ho trovato,
ma sai perché? Perché io come al solito sono rompicoglioni, vedo una serie che parla di fatti storici, la prima cosa che faccio è guardarmi i fatti storici per vedere quanto
no, ma questo parla della Guinness.
In realtà non si concentra sull'ascesa commerciale della Guinness, già ampiamente consolidata negli anni 60 dell'Ottocento. Il tizio che muore nel 68 è il nipote del fondatore, quindi sono già passate tre generazioni, quindi la Guinness è già molto famosa, la birra era popolarissima già solo in Irlanda, ma anche già in Inghilterra, dove veniva imbottigliata e distribuita. L'interesse della serie è piuttosto quello di raccontare il modo in cui la famiglia affronta le contraddizioni del proprio tempo, perché cambiano molte cose, l'appartenenza alla nobiltà protestante, la ricchezza accumulata, la necessità di sopravvivere in un paese attraversato da divisioni violente.
E la patata?
La patata che in quel periodo periodo però era tornata sana e salva. Allora, per farla breve, alcune cose...
Cabirre e patatine.
Esatto, alcune cose funzionano. A proposito...
No, hai detto patatine, mo mi fa una storia sulle patatine.
No, no, però è il solito discorso. Perché Knight, secondo voi, ha deciso di raccontare la storia della famiglia Guinness?
Perché l'hanno pagato.
Perché in realtà, ma a parte quello, spero anche profumatamente, perché in realtà a guardare...
In casse di birra, tra l'altro.
A guardare la famiglia Guinness dagli albori ai giorni nostri, è una storia pazzesca. È pieno di personaggi, a parte che sono legati con la monarchia, che hanno fatto le peggio cose, erano amici di artisti, fotografi famosi, scandali, eccetera eccetera. Pensa solo questo,
è durata di più la sua ricerca rispetto al tempo
di questo. Pensa solo a questo: uno dei rampolli giovanissimo degli anni 60 della famiglia Guinness, oggi la famiglia Guinness ha il 51% delle azioni ma non la controlla più. Okay. come verifica.
Ma allora, ne hai comprate qualcuna?
Stavo pensando. Allora, negli anni 60 un giovane rampollo della
prima
famiglia c'erano Guinness,
52,
cioè. Anche questo un dandy, uno che andava in giro con le macchine sportive, era amico, conoscente, amico di Paul McCartney. Una sera in macchina hanno un incidente, le persone che erano con lui sopravvivono e lui muore. Questa cosa viene raccontata nel brano A Day at the Life, famosissima. I read the news today, oh boy, raccontava della morte di questo ragazzo che era un rampollo della famiglia Guinness. Fantastico.
Ma secondo te ci ha avuto tempo di guardarla la serie?
No, ma tu pensa comunque, che per preparare questa recensione ha fatto un volo in Irlanda, un viaggio in Irlanda,
magari, e ha lavorato un mese alla Guinness.
Sai allora, come facevano gli attori una volta, esatto, no? Per interpretare i personaggi.
Facciamo, chiudiamo un po'. Allora, alcune cose funzionano anche tanto, soprattutto le implicazioni politiche, anche quando costruita approssimativamente come finzione. Altre sono forzate, troppo romanzate nel lavoro di drammatizzazione. Alcune telefonatissime. Se c'è una cosa che deve andare da Abby, sai che andrà da Abby. Non c'è la possibilità.
Però il telefono è d'epoca, non è quello. Telefono non c'era ancora.
Non c'era ancora.
È quello, sai, nelle figure della Guinness che c'è sempre. Esatto.
Nel complesso è una serie onesta, ma personalmente lo dico, mi aspettavo di più. Soprattutto perché House of Guinness potrebbe essere una bella serie, tra virgolette, antologica, che racconta proprio tutte le vicende della famiglia.
Ma magari attraverso, la famiglia non è contenta.
attraverso proprio queste connessioni col birrificio e con le vicissitudini che
guarda,
hanno...
Guarda, c'è, torniamo un attimo, sì, faccio una parentesi.
Poi vado alla scala tecnica super...
Sul fumetto, c'è un fumetto francese di alcuni anni fa, bellissimo, Le Matresse de l'Orge, che è stato tradotto anche in italiano, che fa questa cosa qui. Ogni volume è ambientato in un periodo storico diverso e segue una famiglia che crea un birrificio. Si parte fantastico, dai frati che fanno la prima birra, e poi ogni volume è ambientato, non mi ricordo se la scala temporale tra un mm-hmm. episodio e l'altro, fino ai giorni nostri, e vedi la gestione. E quindi in realtà ti racconta bello un po' la Francia, attraverso questa famiglia che cresce.
Sapevi che la birra inizialmente era una porter? Non era una stout? Perché la porter, era sì scura, ma più dolce. Con gli anni è diventata più amara e ha perso la denominazione. In realtà porter e stout è sempre stato un po' una roba...
Tra l'altro, adesso non mi ricordo di preciso, però cioè, loro hanno tantissimi brevetti. Perché per rendere, conservare quella birra, eccetera, c'è
la famosa biglia, il carboazoto al posto
un lavoro pazzesso.
E noi piace tantissimo.
Assolutamente.
C'è una domanda.
Dimmi.
C'è un tucano nella serie?
Non c'è, perché il tucano arriva, attenzione, bravo, hai citato benissimo, il tucano viene utilizzato a partire dai primi anni del Novecento, tra il 19 e il 20, e perché uno della famiglia era un apprezzatissimo ornitologo, e ha detto, ma sai che sta cosa, facciamola, ed è le più famose... Aggiungo anche questo, sai che Guinness dei sempre che si chiama Guinness dei privati,
so che c'entra
perché
la Guinness.
Questa è la recensione più lunga.
No, ho finito.
La scala della scimmia.
E che parla meno Guinness della serie, tra l'altro.
Scala tecnica 3 su 5. House of Guinness è la classica serie historical drama in bilico tra pregevole ricostruzione storica e eccesso fictionario, che ne depotenzia il valore intrinseco. Knight riesce comunque a mantenere la barra saldissima e restituire un prodotto tutto sommato gradevole, ma non indimenticabile. Rimane un retrogusto un po' amarognolo, che non è quello della famosa stout, ma un po' quello della delusione di Diludendo. Io ho avuto questa impressione: finché si tratta di raccontare criminali immaginari vagamente ispirati o basati su una vera banda di giovani urbani di Birmingham, come in Peaky Blinders, oppure gli albori della box moderna in A Thousand Blows, ti puoi permettere un certo spazio di manovra. Diverso è quando si racconta di personaggi storici con una vita piuttosto conosciuta alle cronache, appunto la famiglia Guinness. Secondo me c'è il rischio di commettere qualche leggerezza che aumenta, appunto, e non sempre riesce al 100%. Colmare i vuoti contro caricare i pesi già esistenti.
Ma questo, c'è una soluzione. Non fare le ricerche sulla famiglia.
No!
questa puntata è in gemellaggio con il podcast di Barbero.
A un certo punto. Allora, densità narrativa abbiamo un intenso, abbiamo 34 di massa narrativa e complessità comunque alta, con una concentrazione di 5.15.
È corposa.
Corposissima, come la schiuma della nostra birra preferita. Tra gli elementi rilevanti, una certa complessità dei personaggi principali e un numero consistente di temi messi in gioco. Per questo, per un ritmo comunque costante, questa serie richiede la massima attenzione. Scade la scimmia, però, purtroppo è un 2. È un tarsio. Perché è il classico primate sulle montagne russe, cioè molto alta nei primi due, e negli ultimi due episodi. Nel centro si perde per strada.
E si abbassa un po' la pappa.
Sì, secondo me, esatto. Forse una maggiore sintesi nel numero delle puntate, mi viene da pensare 6, avrebbe migliorato anche la qualità della scimmia. Non è una cosa che non si guarda, perché hai sempre gli occhioni belli grossi. Però nella parte centrale ci sono troppe divagazioni, c'è qualcosa che un po' si perde per strada. Consiglio per la fruizione: senza scomodare il binge watching, potrebbe premiare il non far passare più di un giorno tra una visione di un episodio e l'altro.
Guarda responsabilmente.
No, sai cos'è successo?
Che ho... Solo dalle 5 in poi.
Abbiamo visto i primi due o tre episodi, un episodio al giorno, poi l'abbiamo un po' persa per strada, abbiamo recuperato un episodio, poi sono passati altri due giorni e sta roba, non so, ha creato uno sfilacciamento anche nella memoria. Quindi se ci siete, recuperatela. Cercando di non far passare troppo tempo e possibilmente per gli stimatori della birra, sappiate, la serie vi farà venire una sete fotonica.
Abbiamo finito. Allora aspettiamo i vostri commenti, ma soprattutto oggi mi aspetto una cosa.
Cosa?
Taggate la Guinness in questa puntata, condividete il link, perché se non ci sponsorizza la Guinness a suo giro,
no, ma soprattutto potrebbe scoprire qualcosa che la Guinness stessa non sa.
Pensa se ci taggano la Nastro Azzurro.
Dopodiché
i bastoni in mano, aspettiamo i vostri commenti. Siete d'accordo con noi oppure no? Siete d'accordo su queste recensioni storiche ormai di Michelangelo oppure no? Fatto sta che aspettiamo like, commenti, stelline, i punti hype, ah, i punti hype. Fateci volare.
Ma che ne so che è sta roba?
Lascialo finire.
Noi prendiamo tutto, lui, ragazzi,
lui è il giovane.
Secondo me, se lo chiede Michelangelo, una ricerchina, un viaggio negli uffici YouTube e te lo spiego.
La prossima puntata sarà tutta sull'hype di YouTube. 4.
Vabbè, dai. Ci sentiamo la prossima puntata, ma soprattutto ricordatevi che
chi non ci ascolta è un birbino.
Siamo un po' bulli.
No, no. Comunque una cosa, dopo tanti anni non è mai cambiata una cosa, che siamo sempre i soliti coglioni.
'Di accanto a me e bevi qualcosa. Vuoi bere qualcosa? Coraggio, Pedro, bevi qualcosa.
Radio Home. Sono come suono.